stai ascoltando info@rsd.
Oggi ho due personaggi che voglio presentarvi, due scrittori che ospitiamo con grande piacere. Se possiamo dare un titolo, anzi un sottotitolo, la puntata di quest'oggi è letteratura a chilometri zero. E inizio subito a presentarvi uno dei due ospiti, che sono intanto Guido Ceroni, e qui al mio fianco, e con grande piacere che vi presento, Eraldo Baldini. Buonasera, Eraldo.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto qui su Radio Studio Delta. Se è possibile trarre, diciamo, un piccolo bilancio di tantissimi anni, tantissime opere pubblicate, possiamo dire, Eraldo, che nel tuo caso, insomma, la scrittura a chilometri zero è proprio in tema con l'argomento di oggi, no? Tu sei Ravennate, in questo momento abiti a Portofuori, giusto? È la tua...
Sì, io sono russiano.
Russiano di origine.
Sì, e vivo a Portofuori da 35 anni e scrivo da 30, alternando narrativa a saggistica, e in entrambi i casi sia l'ispirazione per romanzi e racconti sia i temi della mia ricerca antropologica e quindi dei miei saggi vengono dal territorio, anche se scrivo per editori nazionali come Inaudi, Mondadori eccetera, le mie storie sono sempre ambientate in Romagna.
Ecco, e se posso già chiederti, Eraldo, tu di fatto hai unito uno stile che era quello, se vogliamo, un po' più anglosassone, no? del mistero, del gotico, della scrittura, direi noir, ma è un termine forse improprio nel tuo caso, però in una scenografia, in una struttura che è tipicamente romagnola, anche quasi folk, nel senso proprio popolare romagnola. E questo ibrido come è nato nel tuo immaginario e poi sulla carta?
Ma penso che le derivazioni siano molteplici. La prima è quella di essere nato e cresciuto in un paesino di campagna. Io sono nato nel 52 e quindi sono riuscito a vedere quelli che erano gli ultimi elementi di un mondo tradizionale in cui l'immaginario, la narrativa popolare, le vecchie tradizioni, superstizioni, leggende avevano ancora un luogo e si trasmettevano questi racconti con un passaggio nell'oralità, quindi il fatto dei trebbi, no? Come
certo.
Li chiamiamo qui, ritrovarsi a casa di qualcuno ad ascoltare vecchi racconti, quasi sempre virati verso un horror campagnolo tosto. E, dopodiché io, a livello di formazione e di studi, proprio per questo interesse, per questo fascino che mi veniva da questa materia, mi sono specializzato in antropologia culturale. E infatti i miei primi libri poi sono stati saggi sulla cultura popolare, principalmente romagnola. E lì mi sono accorto che dentro questa materia c'erano tantissimi spunti di ispirazione, c'erano suggestioni molto forti e molto belle per essere trasportati in narrativa, cosa che in Italia, come hai detto giustamente, è sempre stata fatta pochissimo, mentre invece nel mondo anglosassone piuttosto normale, per cui addirittura in Italia, per coniare una sorta di nome a questo genere, è stato usato il titolo di un mio libro di racconti, gotico rurale,
esatto. E in questo caso la definizione ti piace? Non diciamo, chi pratica arte non ama spesso e volentieri le etichette, no? I limiti recinti che impone una definizione. Tu come l'hai vissuta questa etichetta?
No, non piacciono neanche a me i recinti che delimitano la narrativa in generi. Già l'accezione noir è abbastanza vaga, no? A volte io vengo presentato come autore noir, ci può stare, però il mio è un noir molto, molto particolare, e inoltre non tutti i miei romanzi e racconti affondano poi le mani in questo tipo di materie. Devo dire che però avere una definizione che mi contraddistingue e che mi segnala nell'ambito un po' del panorama narrativo mi può anche avere agevolato, perché insomma, in qualche modo, visto che di italiani che scrivono queste cose ce ne sono pochi, mi sono fatto un mio pubblico che è interessato a questi temi, e quindi insomma ben venga.
nulla di così, insomma, fastidioso o grave. Facendo un passo indietro, qual è secondo te il motivo per cui nella nostra tradizione anche orale dei treb, eccetera, c'è questa componente un po' horror, scura e misteriosa? Come mai dalle nostre parti così, la terra ha forse creato, agevolato questa costruzione immaginaria, non so.
No, vedi, il fatto è che non è solo dalle nostre parti. La narrativa popolare è improntata in questo modo ovunque. Se tu vai a leggerti, che ne so, le fiabe dei Grimm, che vengono dal mondo germanico e sono state raccolte poi dalla viva voce di testimoni, a parte che sono le stesse fiabe che troviamo in tutta Europa, ma lì la componente di mistero e anche di orrore, sono testi molto, a volte molto sanguinolenti, a volte molto forti, ecco, è molto presente e lo è nella narrativa popolare di tutto il mondo. Probabilmente vigeva lo stesso motivo che fa sì che oggi ai giovani, ai ragazzini, eccetera, poi la narrativa e soprattutto il cinema horror piacciono molto. È un andare a toccare dei tasti particolari che si prestano anche come percorso pedagogico, iniziatico, ascoltare, vivere tra virgolette una storia molto cupa, molto pericolosa, però al sicuro di un contesto domestico, ha la stessa funzione del vaccinarsi per una malattia, no? Ti inoculano il virus del male, però in un modo
insicurezza, in qualche
insicurezza,
modo.
E questo poi è studiato anche da pedagogisti, educatori, e io sono molto d'accordo con Stephen King in alcune sue opere di saggistica come On Writing o Danse Macabre, eccetera, asserisce che non dobbiamo negare neanche ai bambini e ai giovani questa sorta di, appunto, di passaggio iniziatico in cui si apre una finestra su quelli che possono essere le brutture, i mali, i rischi di una vita che poi tanto ognuno di noi incontrerà e a cui deve in qualche modo prepararsi. E poi c'è da dire che invece dal punto di vista estetico più che etico pedagogico è un racconto che funziona. Se vuoi avvincere, no, gli ascoltatori, funziona, per cui direi che ha sempre funzionato fino da quella che era la narrativa orale. Il gotico, l'horror non nascono nel Settecento con Walpole o altri autori noti per questo, nascono millenni prima proprio col racconto,
con storie tenebrose nelle caverne magari.
Esatto, io ho sempre pensato che l'uomo primitivo che esce con la clava, no, a caccia per procurare il cibo, risponde a due esigenze, quella del cibo e quella del racconto, perché lui torna con la preda e secondo me la prima cosa che diceva: voi non immaginate
cosa
mi è capitato mentre ero fuori.
Assolutamente, non fa una piega. Grazie mille, noi mettiamo un intermezzo musicale, poi tra poco vi presento anche Guido Ceroni, che è l'altro ospite di InfoChiocciola quest'oggi, e il sottotitolo della puntata è appunto Letteratura a chilometri zero, e cercheremo di raccontarvi la realtà della scrittura qui in Romagna. Lunedì scorso ci siamo occupati di misteri, in qualche modo, insomma, il fil rouge c'è anche in questa puntata di InfoChiocciola, perché naturalmente, come abbiamo detto, Eraldo Baldini è proprio decisamente interessato nella sua opera ai misteri, a tutto ciò che è horror, che queste storie, insomma, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Di altra invece natura, forse, se posso, magari ce lo confermerai, è invece il libro Nemmeno la tomba, una storia rossa di Guido Ceroni, che è qui al mio fianco oggi insieme ad Eraldo Baldini. Buonasera Guido, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie per essere qui, editore Il Ponte Vecchio. E di cosa parla questo Nemmeno la tomba?
Nemmeno la tomba ha un sottotitolo importante quasi quanto il titolo, una storia rossa, cioè è una storia vista da una certa parte politica rossa di un mondo, parla di un mondo che in parte è scomparso, in parte ancora persiste, ambientato nella bassa campagna ravennate, nella bassa piatta campagna ravennate, in cui nel dopoguerra, fino a qualche anno fa, i braccianti, la componente bracciantile era socialmente e anche politicamente quella di gran lunga più importante, ed è una storia che racconta appunto storie di braccianti, storie politiche, storie di guerra guerreggiata, quella che diciamo l'ultimo inverno della Seconda Guerra Mondiale, la guerra civile che c'è stata tra italiani, tra i partigiani e i fascisti, e quello che c'è stato anche subito dopo, compresi gli strascichi di questa guerra civile, che io affronto mettendo insieme in una fiction, in una storia inventata ma che ha una sua plausibilità storica, pezzi delle cose che io nella mia vita, nelle mie varie attività ho ascoltato e ho raccolto in giro per... Tant'è che il libro ha una dedica, posso leggere
certo, brevissimo, prego, prego.
Alle centinaia di persone, per lo più compagni, la parola compagni oggi è una parola forse desueta, ma connota, no, un mondo, no, che è stato maggioritario da queste parti anche qui a Cesena, per lo più compagni che ho incontrato nei decenni, alle quali, a queste persone, ho rubato spezzoni di storie, frammenti di vicende anche più grandi di loro, sicuramente più grandi di me, ovvero sia sono vicende di grandi tragedie come sono state la guerra, che sono state il periodo della guerra civile, la resistenza con tutti i suoi furori, e sicuramente più grandi di me, nel senso che noi oggi le possiamo osservare comodamente seduti nei nostri salotti, diciamo così, ma è importante recuperare la memoria e anche il pathos, le emozioni che quelle storie hanno trasmesso a tanti di noi, sicuramente ancora alla mia generazione, ed è significativo che anche giovani che hanno letto il libro abbiano, come dire, si siano aperti un mondo, ecco, a chilometro zero. Qui siamo a chilometro 40 al
sì,
massimo.
Sì, 40-50.
Diciamo, la storia è per lo più ambientata in un paese non specificato, non nominato, ma della nostra bassa campagna Ravenna, a nord di Ravenna, diciamo dalle parti di Sant'Alberto più o meno. Ecco. Quindi siamo...
Probabilmente però
vicinanze.
Chiunque si può riconoscere in quel tipo, in quella tipologia di paesino, sì, e di paese. Guido, credo che, ovviamente non ho esperienza diretta, ma immagino che... mettere insieme quello che possiamo definire, torniamo alle etichette, un romanzo storico, abbia difficoltà aggiuntive rispetto alla fantasia libera e scatenata di uno scrittore, perché qui hai dei riferimenti che vanno mantenuti, quindi una base storica, una struttura, insomma, che poi il lettore può approfondire volendo in altre, da altre fonti, eccetera. È così? È più semplice lasciare la fantasia libera o cucire poi una storia addosso alla storia, perdonami il gioco di parole?
Ma io credo questo, che occorra, e io ho tentato di farlo, forse ci sono anche riuscito, occorra o una solidissima documentazione, che io non ho avuto se non a posteriori per andarmi a confermare alcune cose su cui non ero sicuro, e d'altra parte io non ho scritto un saggio, ho scritto appunto una narrazione d'invenzione, oppure avere una grande capacità di immedesimazione con le facce, con la lingua, con gli atteggiamenti, con il modo di vivere di gente che io ho conosciuto, se non tutti, diciamo, ho conosciuto un mondo che sta andando a esaurimento,
certo.
Tant'è che il titolo Nemmeno la tomba, se andiamo a leggere le ultime tre righe del romanzo, si capisce perché.
Non le leggo
perché sarebbe interessante
certo.
Che i lettori, cioè sì, che gli ascoltatori poi magari
approfondissero,
lo leggessero.
Certo.
Ma bisogna avere questa capacità di immedesimazione. Essendo vissuto per 40 anni e passa in mezzo a queste vicende, credo di esserci, di averlo tentato, e forse ci sono anche riuscito, non spetta a me dirlo, ma adesso Eraldo è stato un amico carissimo anche nel seguire il mio lavoro, credo potrà dire qualcosa al proposito.
Volentieri chiederemo.
Però questa è la cosa fondamentale.
Ecco, la necessità della memoria, hai giustamente subito dichiarato anche nel sottotitolo, no? Una chiara posizione politica che forse oggi nel 2015 lo abbiamo visto nel tempo, si sono un po' assottigliate le differenze, sono quasi anche, qualcuno addirittura è quasi infastidito dall'entrare in questo tema. Insomma, sappiamo che c'è un forte risentimento contro la classe politica e naturalmente, insomma, schierarsi oggi forse è meno importante in qualche modo rispetto a qualche decennio fa, dove proprio tutto era estremizzato in qualche modo, gli schieramenti erano molto forti e a volte si interagiva anche a suon di scontri diretti. Certo. Oggi è forse ancora più importante, no, il valore della memoria e del trasmettere anche alle generazioni quello che è stato, quello che è successo qui. Cosa ne pensi?
Ma inizialmente avrei voluto dare al libro un altro sottotitolo, che era appunto esplicitamente, in maniera proprio netta, marcata, sbattuta in faccia, una storia politica. Alla faccia del fatto che oggi la politica non gode, diciamo così, di buona salute e sicuramente non gode di buona fama. Ma quella politica, quelle politiche, viste anche in un mondo fortemente identitario, no? In cui c'erano passioni travolgenti, sorrette da fortissime ideologie, giusto o sbagliate, non sto in questo momento a discutere, ma quella politica ha fatto sì che queste terre, questa è la mia spiegazione, che queste terre, e soprattutto quelle un po' più a nord, dove erano terre di grande miseria, e in provincia di Ravenna negli anni 50 c'erano 50.000 braccianti su 350.000 abitanti.
Quindi 50.000, pensate.
Quindi stiamo parlando, no, del proletariato. Beh, la politica ha fatto sì che dalla violenza, dagli scontri, dalla passione anche non solo sanguigna ma qualche volta sanguinolenta, si sia passati a un vivere civile che ci ha portato da queste parti a essere, credo, più o meno ai livelli più alti in Europa.
Assolutamente.
E io la spiegazione che do è quella, dopodiché trasmettere quella memoria in un mondo che è completamente diverso. Siamo in un altro secolo, in un altro millennio, abbiamo girato una boa, è però credo un fattore per non perdere delle radici che comunque sono preziose anche in questo mondo così diverso.
E poi insomma il valore, no, di ricordare, di capire da dove si arriva, adesso non voglio dire una banalità devastante, ma sapere da dove si arriva probabilmente ci consente di vivere il presente, di interpretarlo e magari di orientare anche un po' le scelte future, no?
Sì, nel libro ci ho messo anche naturalmente l'invenzione pura, fra l'altro racconto, diedi da leggere le prime 50 pagine a un mio amico, che non è Eraldo, un altro amico, che è un editore e si occupa di tutt'altro, e mi ha detto, ma queste cose non interessano, insomma qui bisogna metterci o un po' di sesso o un po' di sangue. E ho scelto di metterci, non ho invaso il terreno noir, però c'è perfetto, anche qui un pezzo di giallo, di mistero, di una ricerca, anche di un'indagine per arrivare a un punto rispetto a un fatto drammatico, anzi tragico, e quindi ecco, però questa invenzione ho potuto metterla perché dietro c'era un tessuto tutto sommato abbastanza robusto e credibile di plausibilità storica.
Questo è molto importante, grazie mille. Lo ripetiamo intanto il titolo: Nemmeno la tomba, una storia rossa. L'autore Guido Ceroni, che avete appena sentito, editore Il Ponte Vecchio. Noi tra poco continueremo a parlare di scrittura a chilometri zero, l'appuntamento di InfoChiocciola in questo lunedì 14 di settembre. Oggi ad InfoChiocciola abbiamo dato il sottotitolo Letteratura a chilometri zero. Sono miei ospiti, ancora li ringrazio per essere qui con noi in studio, Eraldo Baldini e Guido Ceroni. Proprio con Eraldo stavamo chiacchierando fuori onda del fatto che c'è un piccolo dato positivo: l'Istat ci fa sapere che il consumo di cultura in Italia è in ripresa, in aumento. Partiamo naturalmente, Eraldo, come tu stavi giustamente considerando, da cifre comunque molto basse se comparate agli altri paesi europei. Quando è nata in te l'esigenza di scrivere? Immagino che dietro a ogni scrittore ci sia anche un grande lettore in qualche modo, no?
C'è principalmente un grande lettore, non si può scrivere se non si è letto tanto, e soprattutto l'input a raccontare storie ti viene se sei stato uno che ha avuto la passione di ascoltare storie, di leggere storie. E a un certo punto ti accorgi che c'è una storia che nessuno ancora ha scritto, la scrivi tu. Volgarmente è questo il meccanismo. Io ho avuto la fortuna di crescere in una casa in realtà molto umile, di condizioni modestissime, perché mio padre era un operaio e mia madre una casalinga, però questa madre che non era riuscita neanche a finire le medie per via della guerra, in realtà era una lettrice appassionata, instancabile, e con lei avevo, quando ero bambino, una specie di rituale che era fisso: il sabato pomeriggio da San Pancrazio di Russi, dove abitava, prendevamo il pullman che andava a Ravenna, e quel pomeriggio lì, in una libreria che esiste ancora in città, lo passavamo a scegliere un libro, perché mia madre uno se ne poteva permettere a settimana, e già era un consumo alto,
certo, altissimo.
Siccome lei li avrebbe comprati tutti, ma ne poteva prendere solo uno, c'era la consultazione col libraio, c'era il guardare tantissimi volumi, e alla fine tornare trionfanti con questo libro che mia madre iniziava già a leggere in pullman, e che secondo me quella stessa notte finiva e cominciava l'attesa per il sabato dopo. Questa sua passione, questa dedizione alla lettura, che lei riteneva giustamente una cosa straordinaria, mi ha incuriosito e contagiato. Io ho avuto appunto la fortuna di ritrovarmi in casa tanti libri e di leggere fin da bambino, ragazzino, questi libri scelti con cura, e tutti di autori sia americani che russi o altro, fra i più bravi e importanti. E mi sono tantissimo appassionato alla lettura, trovando che era veramente qualcosa che ti apriva strade verso mondi che non avresti altrimenti mai conosciuto, e che ti consentiva di vivere in contemporanea non solo una vita, ma
più
tante,
vite.
Insomma,
mm-hmm.
È il gusto del racconto, della parola, della descrizione, della storia, alla fine viene assimilato finché ti viene voglia di provare a scrivere. Questo è stato un po' il modo in cui sono arrivato alla scrittura e alla pubblicazione. Devo tantissimo, credo, tutto all'esempio di mia madre.
Ecco, e hai iniziato, ci raccontavi poco fa, con la saggistica. E come trovavi ispirazioni per le tue, perseguendo le tue curiosità, no? Come ci raccontavi, per cui come ti sei approcciato? Preferisci la parte saggio o la stesura di un romanzo? Qual è l'approccio più difficile fra i due?
Guarda, secondo me è più difficile, molto più difficile, il romanzo, comunque, perché presuppone il partire da infinite strade, infinite ipotesi, potenzialità che non hanno limite, e devi trovarti tu il tuo percorso, devi intraprenderlo mantenendo un ritmo costante. Insomma, è molto difficile, e non è che il romanzo di pura invenzione sia più facile di quello che passa attraverso una documentazione, come hai chiesto prima a Guido. Intanto, per tutti i romanzi c'è bisogno di un po' di documentazione, non è difficile che puoi partire dal nulla, però la documentazione a volte ti fa anche da guida, ti dà molti input, ti racconta delle piccole storie che poi puoi inserire dentro la storia più vasta che sarà il romanzo. In ogni caso, io che alterno saggistica e narrativa, trovo molto più impegnativo approcciarmi al romanzo, perché lì parti veramente dalla pagina bianca, non parti da un background di informazione, di studi, eccetera. Lì ti devi avventurare in una terra di nessuno e attraversarla e venirne fuori sano e salvo, che non è molto facile.
Coinvolgendo poi anche i tuoi lettori,
certo,
di fatto il target,
certo,
di riferimento,
no,
è quello.
È difficile, per quello torno a quanto Guido prima diceva, affermava, credo di esserci riuscito, io lo confermo, Guido ci è riuscito, perché tra l'altro il suo libro ha una forma particolarmente difficile, perché intanto riesce a miscelare elementi, non voglio dire saggistici, ma comunque di una storia recente e ancora sanguinante per certi versi, ha una finzione senza che si veda mai il confine fra quello che è inventato e quello che invece è vero o comunque verosimilissimo. E poi lui riesce in quello che prima dice, cioè riesce a rispondere a una domanda molto molto importante: com'è che da quella terra selvaggia che alla fine dell'Ottocento veniva anche giustamente definito un covo di sovversivi, se andava bene, di
banditi,
assassini nel peggiore dei casi, com'è che da quegli scontri partiti nell'Ottocento, poi la Settimana Rossa, poi il fascismo, poi la Resistenza, com'è che da questa terra in apparenza così dura è venuto fuori quello che è in realtà, o perlomeno che abbiamo tentato di costruire, riuscendoci abbastanza bene, uno dei posti più civili e più civili nel nostro paese, eccetera. È un percorso che pone degli interrogativi: com'è successo, chi l'ha fatto? E credo che leggendo il libro di Guido ne venga fuori una risposta molto suggestiva e molto credibile.
Eraldo, due sono i miti, una l'hai citata tu, la paura del foglio bianco, l'ansia da prestazione che prova uno scrittore quando si trova davanti a una risma di fogli intonsi, e su questo ti è mai capitato di avere un momento di blackout per contro?
Cerco di evitarlo con un espediente in realtà abbastanza semplice, che è quella di scrivere solo quando la storia mi scappa quasi come un bisogno
fisiologico.
Io ho citato prima Stephen King e lo cito di nuovo. Lui in On Writing dice: io sono uno scrittore, è il mio mestiere, per cui alle 8 della mattina mi metto davanti al computer, sto lì 8 ore e qualcosa devo fare. Io con quel sistema di lavoro lì non potrei convivere. Io sto anche molti mesi senza mettermi davanti al computer, se non per cazzeggiare su Facebook. La pagina bianca la evito finché non so cosa metterci, lo so già. Lascio maturare in me un'idea, prendo appunti, mi documento, mi scrivo già delle scene, cioè praticamente mi doto di tutti gli ingredienti e solo a quel momento comincio a fare la torta.
Quindi la ricetta, beh, è una bellissima immagine: una volta pronti gli ingredienti poi di fatto si iniziano a cucinare. E l'altro mito, fra virgolette, molti scrittori pensano, e quando realizzano le loro opere immaginano già un target di riferimento. È una roba francamente, non so, mi suona strana nelle orecchie, perché il target è più una terminologia da strategia commerciale o da vendita. Tu, quando elabori le tue opere, hai invece in mente una sorta di target? In qualche modo lo possiamo forse legare anche alla propria voce interiore, no? Qualcuno dice lo scrittore deve trovare la propria voce interiore, qualcuno è neanche spaventato da quello che trova, non sempre la voce che ci piacerebbe avere, e soprattutto questa voce in qualche modo si deve interfacciare con un pubblico che poi ti segue, che diventa affezionato in...
Ma io credo che pensare a un target, soprattutto con finalità commerciali, sia sbagliato, perché è difficilissimo immaginarlo, e certamente seguendo quel tipo di riferimento non è che si possono fare capolavori. Uno deve scrivere la storia che ha dentro, deve scrivere, credo di averlo detto prima, deve scrivere la storia che piace a lui. Ecco, qualcosa che avresti voluto che ti avessero raccontato o che tu avessi potuto leggere nel libro di un altro, ma non c'è, allora lo fai tu. Quindi il target vero è in qualche modo se stessi. D'altronde deragliare dai propri gusti credo che sia allontanarsi dalle proprie potenzialità compiute. Bisogna vendere quello che si ha, insomma, è inutile andarsi a inventare qualcosa per motivi di risultato, che tra l'altro sono sempre molto aleatori, molto difficili da prevedere, soprattutto in questo momento in cui il mercato veramente editoriale non gode salute. Io credo che la crisi economica, che pure ha dato una spinta forte a quello che è stato il calo del consumo anche dei libri, abbia più che altro accelerato un processo, non l'abbia causato. Un processo che è causato probabilmente da altri modi con cui impiegare il proprio tempo o soddisfare il proprio bisogno di lettura o di immaginario. Pensiamo all'uso dei computer, dei social media, della televisione. Io 15-20 anni fa, quando mi muovevo in treno, nella mia stessa carrozza vedevo molte persone con libri in mano. Oggi vedo molte persone col telefonino in mano. È chiaro che questo non può essere no, rappresentativo, però in fondo purtroppo rischia di esserlo. Ora, se tu mi dici che è uscito questo dato che segnala una ripresa, beh, speriamo che ci sia. Che ci sia davvero, anche se è un processo che deve passare attraverso una serie di stimoli, credo debbano venire più che altro dalle famiglie e dalla scuola. Poi sai, le ricette sono sempre molto difficili.
Difficile la ricetta, ma auspichiamo insomma che ci sia un ritorno anche alla lettura, che è una dimensione intanto intima, si sta con se stessi, ma in un mondo, anzi in più mondi, ed è forse insieme al viaggiare il miglior modo per aprirsi, no? Un po' la mente, quindi sottoscriviamo alla grande. Eraldo, tu hai avuto esperienze anche come sceneggiatore per ad esempio la fiction trasmessa dalla Rai nel 2009, ma poi teatro e organizzazione di eventi e quant'altro. C'è una parentesi dedicata al cinema, la nostra rubrica Hollywood Party vi segnala infatti le ultime uscite cinematografiche. Hollywood Party.
Disney Pixar presenta...
Vi capita mai di guardare qualcuno e chiedervi che cosa gli passa per la testa? Io sono gioia, lei è tristezza, lui è rabbia.
Cosa?
Lei è disgusto, lui è paura. Ah!
Dai creatori di Up, Monsters & Co. e Alla ricerca di Nemo. Ah! Inside Out, dal 16 settembre al cinema.
Maya! Tratto da una storia vera.
Che vogliono farci?
Dal regista di Hostel, Eli Roth. Arriva il suo film più terrificante, aberrante, crudele, efferato, inaccettabile. The Green Inferno, dal 24 settembre al cinema.
L'essere umano non è fatto per funzionare alla quota di crociera di un 747.
Tratto da un'incredibile storia vera.
Ti devi muovere, devi riuscire a scendere.
Aiuto, aiutatemi!
Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawks e Jake Gyllenhaal. Everest, da giovedì 24 settembre al cinema.
L'Everest è il posto più pericoloso della Terra.
Dall'immortale romanzo di Thomas Hardy.
Se mai mi sposerò sarà con un uomo in grado di domarmi.
Carey Mulligan, Matthias Schenars.
Non mentirò solo per compiacervi.
Michael Sheen.
Vi ho visti insieme.
E Tom Sturridge in una delle più grandi storie d'amore di tutti i tempi.
Non vi siete mai vista attraverso gli occhi di un uomo.
Via dalla pazza folla al cinema.
Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione, dipendono dal proprio piano tariffario.
Hollywood Party, i nostri consigli per i film nelle sale in questo periodo, oggi quasi in chiusura di Info Chiocciola, anche se detta tutta io andrei avanti un altro paio d'ore, ma peraltro ovviamente Eraldo Baldini e Guido Ceroni hanno altri impegni in serata. Guido, chiederei anche a te, perché c'è una differenza, ne stavamo parlando fuori onda, nel tuo metodo, fra virgolette, rispetto a quello di Eraldo. Lui ha citato il computer, che effettivamente è un metodo di scrittura molto rapido e anche, come dire, consente correzioni, riprese anche in fasi successive. Tu invece, se ho intuito bene, sei fan della penna, dell'inchiostro ancora.
Dunque,
no?
C'è una differenza fondamentale, intanto, che Eraldo è uno scrittore e io sono uno che ogni tanto scrive.
Ok.
grossa differenza. Devo dire che in passato ho scritto un po' di racconti, qualcosa ho pubblicato, altre cose mi piace scrivere e le scrivo di solito al computer direttamente, come era altro. Questo qui invece mi è venuto proprio assolutamente spontaneo e poi assolutamente, come dire, per me obbligato scriverlo a matita, quaderni neri della Moleskine, insomma, più o meno. E l'ho scritto tutto un po' alla volta alla Biblioteca Classense di Ravenna.
Ah, quindi in un luogo,
assolutamente magico, in cui è più difficile distrarsi che non a casa o da altre parti, ed è un luogo che per me ha un fascino incredibile che mi porta anche proprio a stare lì con la testa e a tirar fuori quello che ho nella testa. Quindi devo dire che questa esperienza di scrivere in biblioteca è stata assolutamente fondamentale. Ho scritto a matita anche perché su un quaderno, perché non potevo portarmi il computer,
certo, in biblioteca.
O meglio, con le tastiere dei computer non mi trovo a mio agio, e quindi avrei... Ecco, ma detto questo, l'ambiente della biblioteca, che fra l'altro ho riportato anche dentro al libro, insomma, c'è un paio di pagine in cui parlo del fascino di questa biblioteca, che è una grande biblioteca, quindi... Oh, anche voi non scherzate, cioè,
ma la testiana,
ce la giochiamo, ecco, diciamo.
Sì,
ma a parte questo, però, ecco, scrivere a penna, a matita in questo caso, ma tra l'altro io, non facendo lo scrittore di professione, fino a un mese e mezzo fa lavoravo, adesso sono felicemente in pensione, scrivevo nei fine settimana, il venerdì pomeriggio e il sabato. E poi durante la settimana lo riportavo, lo riversavo sul computer, il che mi ha dato modo molto agevolmente, in modo anche quasi obbligato, di rileggere, riguardare, ripensare a quello che avevo scritto nel fine settimana precedente. E da questo è venuto fuori anche questa lentezza, che ci ho messo un anno.
Ecco, stavo proprio per chiedere quanto tempo.
Mezzo, diciamo.
Un anno e mezzo.
Mi ha consentito di macinarmelo bene e di farlo venire fuori diverso da come l'avevo pensato, cioè si è costruito in corso d'opera grazie anche a questa lentezza.
E il momento scrittura si conclude in qualche modo, poi per spiegare anche agli ascoltatori, a chi non avesse idea di qual è il processo che trasforma un'idea in un libro che abbiamo qui oggi tra le mani, quindi un oggetto concreto e fisico. Un anno e mezzo per la scrittura, revisione, tempi per l'editore, non so, ha dato qualche dritta,
no,
qualche consiglio?
No, devo dire che avevo fatto leggere una buona parte a Eraldo, perché lo conosco, ci conosciamo da una vita, e perché so che è uno scrittore e anche un occhio molto attento, soprattutto per capire se la cosa stava in piedi.
Se aveva
senso. Perché, voglio dire, questo per me era assolutamente fondamentale prima di andare a scrivere l'ultima parte. E il risultato è sta in piedi. Dopodiché il resto è stato lavorazione, eccetera, ma il passaggio più importante l'avevo fatto grazie soprattutto al conforto, diciamo così, di Eraldo. La scrittura mi è venuta fuori, in realtà avevo in testa una cosa abbastanza diversa. Avevo in testa da moltissimi anni di scrivere un romanzo di avventure di guerra, così, proprio molto, se vogliamo, anche un po' superficiale, ma d'effetto. Fra l'altro ci ho inserito anche personaggi e parti che risalgono a questa fase. E poi c'è l'altra parte invece di riflessione sulla memoria, sul passato, eccetera. E nella scrittura pian piano sono riuscito, ho tentato, insomma, di intrecciare queste due, come dire, spinte di motivazione che si sono intrecciate,
ben legate. Questo è un po' la genesi, insomma, il percorso di Nemmeno la tomba. Le edizioni, lo ripetiamo, Il Ponte Vecchio, Guido Ceroni, Nemmeno la tomba, Una storia rossa. Guido, perdonami, solitamente in questi casi si dà naturalmente anche il numero di pagine, che sono 272, e anche il prezzo. Ecco, sul prezzo mi devi venire incontro, perché ne ho trovati 3-4, giustamente ci sono editori online o negozi virtuali, lì di copertina c'è 15 euro. Perfetto. 15 euro. E allora ho fatto bene a chiedertelo, perché qui per esempio la mia fonte aveva indicato un prezzo leggermente inferiore, ma ci sta, insomma, 15 euro. E chiedo anche a te, rispetto al momento in cui stiamo vivendo, direi che siamo verso il domandone finale, purtroppo, perché InfoChiocciola si sta per concludere. Tu sei fan del supporto cartaceo o in qualche modo anche le edizioni digitali ti piacciono?
Mi piacciono, non lo so. Ho comprato
un lettore
per una ragione molto semplice. Vado in Australia a trovare mia figlia e invece di portarmi qualche chilo
peso
di
del
libri,
bagaglio,
qualche del supporto. Devo dire che il primo approccio è un po' raggelante, poi ci si abitua, ci si abitua, poi bisogna guardare i cataloghi eccetera, che magari non sono completi come avrei in testa io, ma dopodiché si fa di necessità virtù. È uno strumento che va usato, però, come dire, il fruscio della
ragazzi,
pagina è impagabile.
Il profumo del libro, non c'è niente da fare. Eraldo, posso coinvolgere anche te? Siamo in finale, quindi vi chiedo di stare vicini così possiamo salutarci. Chiedo anche a te supporto fisico o virtuale, come ti trovano questi nuovi strumenti? Magari qualcuno dei soggetti che incontri sui treni in realtà non è su Facebook, ma sta leggendo un romanzo nello smartphone, no? Magari
spero. No, io più o meno dico come Guido. Io ho sempre cercato di stare al passo coi tempi dal punto di vista tecnologico, perché la tecnologia in fondo sia per lavoro che nella vita quotidiana aiuta. Io uso moltissimi computer non solo per lavoro e non ho difficoltà a farlo. Però l'ho detto prima, sono del 52, ho quasi 63 anni. E l'imprinting mi riconduce all'odore della carta, dell'inchiostro, all'oggetto libro. Questo non mi nega di leggere anche con supporti elettronici, però insomma. La preferenza va sempre per la carta.
Allora, Eraldo, per tra pochi giorni, il 24 di settembre, le edizioni Il Ponte Vecchio ristamperanno Halloween, che era del 2006, pubblicato con Einaudi, con Giuseppe Bellosi. In quel caso il periodo dell'anno con Halloween in arrivo, insomma, proprio ideale. Anche qui si torna ad occuparci quindi di saggi. Questa nuova ristampa include nuove, che ne so, appunti piuttosto che nuovo materiale.
Diciamo che è stata aggiornata, perché c'è un lungo capitolo che tratta di Halloween in Italia, cioè come lo viviamo, quale impatto, quale discussione suscita, eccetera, e quindi questo è stato aggiornato a un decennio dopo, e il tempo ci ha anche consentito di trovare alcune nuove notizie, quindi di ampliare un po'. Il libro riguarda tutta Italia, in questo caso non solo la Romagna, dalle Alpi alla Sicilia, per dimostrare che, chiaramente con un altro nome, ma quella festa, cioè un capodanno agrario che prevede tradizionalmente e miticamente il ritorno dei morti, eccetera, in Italia si festeggia da migliaia di anni, poi era andato in disuso, ma ancora fino all'Ottocento in tutto il nostro paese trovavamo bambini che andavano nelle case, zucche intagliate, tutto l'apparato che noi riteniamo moderno, americano, eccetera, in realtà è ovviamente europeo e anche fortemente italiano.
Ecco, questo così della serie, no? È bello approfondire proprio perché si sconvolge un po' anche il nostro modo di pensare. Io vi ringrazio tantissimo, vi avrei voluto chiedere consigli per un giovane scrittore in erba, magari qualcuno all'ascolto ha voglia di pubblicare. In Italia curiosamente molti scrivono e hanno il romanzo nel cassetto e pochi leggono.
Guarda, approfitto per dire che casa editrice Cesenate del Ponte Vecchio, per cui entrambi poi abbiamo pubblicato cose, per questa casa editrice io adesso faccio un po' il referente per la zona di Ravenna dintorni, Ravenna e provincia, quindi se poi qualcuno ha il libro nel cassetto può ad esempio fare riferimento sia all'editore a Cesena, se è del Ravennate o il suo libro è di argomento Ravennate, può farlo anche a me. Sono su Facebook, sono dappertutto, mi si trova facilmente, il mio numero di telefono anche nell'elenco, ecco. Non sono nascosto, sono molto molto rintracciato.
Questa è una grande notizia, Eraldo, e farà piacere naturalmente a chi ha velleità da scrittore. Guido, ti ringrazio anche a te, una battuta grazie. Finale. Io ovviamente non posso che ringraziare anche Sandra Melandri, che ha partecipato più che attivamente alla stesura di questa puntata di InfoChiocciola. Grazie Guido, in bocca al lupo anche per la tua opera Nemmeno la tomba, una storia rossa, editore Il Ponte Vecchio. Grazie mille a InfoChiocciola, si ritorna fra 7 giorni, tra poco invece l'appuntamento richiesto è con voi protagonisti.